Trovato l'avvocato Aurelio Bentivegna, buongiorno Aurelio.
Ben trovato e ben trovati a tutti gli ascoltatori.
Allora, in questa rubrica cominciata parlando di fine debiti, del diritto del debitore, abbiamo approfondito tanti argomenti e abbiamo capito l'importanza di conoscere esattamente le regole quando si ha un'attività commerciale per evitare di doversi trovare, e questo accade, lo dicevamo spesso, nella stragrande maggioranza dei casi nelle aziende che non si attengono a quelle che sono le attuali regole in corso, per cui abbiamo dato consigli, suggerimenti, sostegno anche da questo punto di vista. Oggi affrontiamo un argomento che, letta un po' così, mi lascia, ma tu sarai sicuramente capace di spiegarmi la strada. Diritto all'oblio. È uno che metapino, memeschino, non è quello inteso l'oblio.
L'oblio è diciamo uno stato in cui tu cancelli un qualcosa che era prima registrato, no?
Esatto.
E questo è il concetto.
Okay.
Hai il diritto a che non si parli più di determinate vicende.
Ecco, quindi crisi di impresa e seconda opportunità, perché
nasce
un'impresa intelligente
per altre ragioni, cioè per in campo amministrativo, in campo di sentenze penali riprovevoli che poi si sono manifestate sbagliate, ma le tracce di quei provvedimenti, di quegli articoli giornalistici, rimane per anni nell'etere, rimane nel web,
certo.
E tu hai una sorta di danno permanente
perché
da queste informazioni,
quindi devono finire nell'oblio,
Finire nell'oblio, perché non è giusto che tu abbia, soprattutto qualora siano ingiuste quelle informazioni,
certo.
Che permangono e che ti danno un danno permanente, perché scrivi il tuo nome e cognome e viene fuori una valanga di informazioni che magari non sono più attuali o che comunque non lo sono
non
mai
sono,
stati,
esattamente.
Perché erano magari errate,
che possono inficiare anche quella della tua posizione professionale,
assolutamente,
certo.
Un diritto alla reputazione, alla buona reputazione che viene danneggiato da questa informazione,
okay.
Che oggi sul web, tra l'altro, come tu sai, permangono per anni,
eh sì,
praticamente. Quindi c'è la possibilità di farle cancellare laddove ci siano determinate,
e quindi c'è una vera e propria
questo
norma
nel in campo generale.
Ecco, nello
ora
specifico.
C'è un diritto specifico del diritto all'oblio, possiamo dire anche nel campo dei debiti, c'è la possibilità di avere cancellati quei dati laddove siano ancora pregiudizievoli.
Cioè, se per dire io ho fatto un finanziamento 10 anni fa e sono stato un cattivo pagatore, ok, poi c'è il CRIF che risulta se tu sei un cattivo pagatore, questo e quell'altro, nonostante siano passati 10 anni, può capitare che questa, cioè che la mia posizione di allora, magari o per un errore o per un problema, resti lì nonostante io abbia fatto fronte ai miei impegni e quant'altro. Questa è una delle tipologie che potrebbe capitare.
La legge prevede una sorta di fresh start, quindi la possibilità di cancellare e quindi avere l'oblio sostanzialmente di tutti quei dati pregiudizievoli. Il principio è un principio importante, perché nessun individuo dovrebbe essere definito per sempre sostanzialmente
ciò che è
dal
stato
proprio
in quel
momento peggiore.
Cioè, certo.
Ho vissuto un momento brutto, è stato un momento della mia vita, ma non devo essere definito per sempre sulla scorta di quelle informazioni.
Che peraltro, diciamo una cosa, che parlando un po' del genere umano, puoi fare 100.000 cose meravigliose, appena ne fai una sbagliata ti ricorderanno solo per quello, quindi da questo principio si parte per cancellare quello lì e tenere conto invece delle cose positive.
Assolutamente, quindi così come c'è in altri settori, diciamo, dell'informazione, esiste oggi anche nel settore del debito sostanzialmente, e anche per l'imprenditore, cioè
è qui,
se
andiamo
una persona,
a questo. Allora, un paese intelligente non condanna per sempre chi cade, quindi la seconda possibilità, la seconda chance, c'è questa possibilità per chi ha avuto trascorsi di questo tipo a questo punto, no?
Sì, nel mondo anglosassone l'abbiamo detto più di una volta, ma è bene ricordarlo questo aspetto. Il fallimento è spesso considerato come un passaggio di esperienza, cioè non è in sé un fatto riprovevole o che individua la persona sostanzialmente.
Okay.
Da noi, per motivi storici, perché dal diritto romano ai nostri giorni c'è sempre stato questo fil rouge sostanzialmente di considerare l'insolvente un delinquente,
esatto. Okay,
e quindi di dare delle pene che siano afflittive sulla posizione, spesso a vita.
Okay. Appunto, nonostante sia una cosa accaduta, cioè, 30 anni fa ti rimane questo marchio.
Come imprenditore, sei fallito come uomo.
Come
questo
uomo.
Concetto, che tant'è che il termine fallimento e fallito sono diventati talmente offensivi che sono stati eliminati dalla legge.
Esatto.
Oggi non esiste più il fallimento.
Certo.
Come,
rimane solamente
come
l'ingiuria, diciamo. Sei un fallito, che diventa offensivo. Cioè,
sì, ma il fallimento come procedura non esiste più. Proprio perché aveva avuto quella accezione enormemente negativa.
Certo.
Tale che fallimento e fallito
si ripercutesse sulla persona.
Oggi hanno cambiato nome.
Come si chiama adesso?
Liquidazione giudiziale.
Se è un liquidato giudiziale, cioè, non ha questo effetto.
Però il concetto sostanzialmente è che rimane sempre la procedura di fallimento,
certo.
Come iter, ma la parola, ripeto, essendo ingiuriosa, proprio perché era stata applicata con quel significato nel tempo, è stata proprio cancellata.
Ecco, qui abbiamo sottolineato questo aspetto, gli anglosassoni americani, inglesi lo insegnano, e sono degli step della vita, cadi e ti rialzi.
Quindi il principio è non associare più il fallimento a una sorta di marchio sociale, okay, ma associare il fallimento a un'esperienza e legarla al fatto che fa parte della vita dell'impresa.
Esattamente.
Perché così come l'impresa, questo mi ricordo dei miei studi, di primi studi di diritto commerciale nel Galgano, un testo che indicava esattamente questo principio, cioè che l'imprenditore è qualificato una delle attività qualificanti dell'imprenditore, l'attività d'impresa, è il rischio.
Certo.
Il profitto che io vado a perseguire come impresa, perché devo avere un profitto, certo, altrimenti non ha senso che faccia impresa, diciamo, ha il giusto contraltare nel rischio.
È ovvio. Okay? Maggiore il rischio.
Quindi il rischio e impresa sono sostanzialmente legati insieme.
Camminano insieme, certo.
E quindi sta nell'attività di impresa che possa esserci anche il rischio che non vada bene.
Certo.
Un paese civile è tanto più civile quanto più presta velocità in strumenti che possono riadattare l'imprenditore al vissuto sociale.
I
paesi anglosassoni lo fanno da secoli. Noi stiamo arrivando in conforto e ritardo, lentamente, ma ci stiamo arrivando.
Perché eravamo ancorati a una storicità di 2000 anni fa del diritto romano.
Che ancora rimane in molte menti.
Però pian pianino, questa è una bella evoluzione. È una bella evoluzione, è certo. Quindi?
Perché bisogna sempre pensare che l'insolvenza, cioè la incapacità a restituire i propri debiti,
sì,
non è spesso solo frutto di incapacità o malafede, come si pensa. E come è ancorato questo concetto.
E come capita, però
ma
c'è
sono,
altro.
Ci sono anche situazioni, certo, di malafede, ovviamente, ma sono la sparuta minoranza. La maggior parte sono situazioni sistemiche, crisi settoriali,
certo,
il Covid, eventi sempre più spesso che impattano fortemente con la nostra
una
economia.
Non adeguata competenza in alcune aree, magari.
Esatto, però quella magari è ingiustificata, perché teoricamente sempre la ignoranza
legge,
non è scusa, e quindi tendenzialmente non puoi dire, certo, io non conoscevo la cosa, avresti dovuto conoscere.
Però su quell'errore tu impari e non ti fai fregare una seconda volta.
Ma infatti deve leggersi l'insolvenza come esperienza,
esatto,
e quindi per evitare di incorrere nei propri fallimenti e nei propri errori.
Okay.
Ma nel momento in cui l'hai fatto, però diventa un'esperienza e la possibilità anche di diventare più forte. Cioè quindi leggere anche il fallimento in una chiave evolutiva.
Di crescita.
Non solo distruttiva.
Certo.
Cioè ho fallito quell'impresa, ho capito dove ho sbagliato e oggi sono più forte perché non ripeterò i miei errori.
Questa è un po' nella natura delle cose, dell'uomo in generale. Il bambino che non sa camminare, prima di cominciare a imparare a camminare, cade, si fa male. Non è un fallimento, lui sta imparando, commette degli errori e imparerà a non commetterli più. La faccio proprio molto semplicistica, però è un po' quello il percorso di cui
assolutamente sì. Parliamo poi come sistema complessivo del nostro ordinamento, un sistema che consente una rapida ristrutturazione del debito,
okay,
sostanzialmente non è un sistema soltanto buonista, cioè che aiuta i più deboli, cosa che sarebbe bello fare.
Sì, comunque, ma no. Ma ci piacerebbe, diciamo, a noi deboli.
Ma è un sistema anche intelligente,
certo,
perché preserva
la produttività,
preserva se stesso, perché una persona che è messo nelle condizioni di poter ripartire e quindi di poter risanare il proprio debito in maniera
e tornare ad essere produttivo,
continua a produrre,
certo,
continua a pagare le tasse, quindi continua ad assumere, è un motore dell'economia,
esatto,
e soprattutto ha delle capacità umane che vanno al di là dell'impresa che bisogna recuperare.
Cioè
spesso è quell'impresa che non va, ma l'uomo che ha costituito quell'impresa ha avuto un patrimonio di conoscenze, di rapporti,
certo,
di collaboratori, di dipendenti, di fornitori, tale che vale la pena molte volte preservarlo.
E certo, aumenta il valore.
Indipendentemente dal fatto che quel soggetto giuridico, quella SRL, quella SNC, abbia avuto le sue vicissitudini.
Certo.
Ed è quello che oggi si va su cui ci si va a concentrare, cioè sulla capacità di preservare valore.
Guarda,
questo è il concetto.
Questo genere di informazione, che io trovo assolutamente necessario, denota, lo dico in maniera semplice, una certa maturità. Dico, la ritengo maturità nel senso quella capacità di comprendere.
Non a caso i paesi anglosassoni oggi sono diventati il nostro faro, perché purtroppo noi eravamo la
culla
del diritto.
Duemila anni fa,
ma ultimamente tutte quelle che sono le mode anche in campo di
legale, amministrativo,
di civiltà giuridica,
certo,
di
sì,
civiltà sociale, sono quelle che derivano spesso dal mondo anglosassone, che proprio è un mondo più evoluto sotto questo profilo,
nel
cioè
senso
sotto
che
profilo
sono,
della concretezza,
esatto,
meno rivoli,
meno.
esatto, meno rivoli,
arriviamo
meno,
al succo, meno... uno deve essere produttivo, cioè, l'economia funziona così,
esatto. Sei insolvente, esatto. Non possiamo crocifiggerci,
crocifiggiamo tutti, non
quindi
è così.
Sostanzialmente il concetto non è la differenza da pagare o non pagare, è quello fra recuperare valore o distruggere valore,
esatto.
Noi fino ad ora abbiamo distrutto valore,
e per questo dico mi sembra molto matura, cioè una crescita nella comprensione,
dobbiamo
della
pensare come avvicinarci a un ciclo che invece recupera valore sostanzialmente,
esatto. Quindi in conclusione abbiamo detto che parlare di crisi d'impresa non vuol dire che se hai avuto un fallimento, se hai avuto una defaillance, tu sia finito. Stanno cambiando le cose, un po' anche lo scopo di questo programma è quello di informare, soprattutto per evitare di incappare in determinati errori come quelli che abbiamo sottolineato. Questo diritto dell'oblio penso che sia, come dicevo prima, un atto veramente di maturità e di crescita civica oltre che economica, perché mette l'uomo, l'imprenditore, proprio a fuoco su quelle che possono essere le sue capacità produttive, per il bene di se stesso ovviamente perché fa l'imprenditore, ma per il bene collettivo perché, come dicevi tu giustamente, è un volano di economia. Se quello che ha avuto una defaillance riesce a rimettersi in carreggiata e tornare a produrre, significa che può, imparando dai suoi errori, espandersi ulteriormente, assumere più persone, far circolare più denaro e pagare più tasse.
Cioè,
che va bene
di
a tutti.
Dimenticare l'aspetto afflittivo,
esatto,
di crocifissione di chi ha sbagliato, perché tutti sbagliamo. Poi
beh,
ricordiamoci sempre che nella logica giustizialista si trova sempre qualcuno più giustizialista che mortifica colui che ha condannato gli altri. Quindi
quella
la logica
storia.
È abbandoniamo questo approccio, ok, quindi di afflizione verso il nostro prossimo, e vediamo di recuperare laddove c'è da recuperare valore.
Per recuperare si fanno delle analisi,
si
suppongo,
fanno, ma infatti,
dei controlli,
non
cioè,
tutti,
cioè non
ovviamente
è sulla parola,
hanno le condizioni di poterlo, ecco, fare, devi ancora produrre ricchezza,
certo,
cioè deve essere un'azienda ancora che ha dei margini e che, tali che possono pensare di fare un piano di risanamento, quindi non è che un iter che si fa per tutti incondizionatamente,
certo,
ci devono essere determinati requisiti, si deve fare un progetto che abbia una sua fondatezza, si deve proporre qualcosa che è migliorativo rispetto all'ipotesi liquidatoria, e quindi quello è un fulcro oggi centrale,
certo,
e sostanzialmente quindi a quelle condizioni vale la pena giocarsi sostanzialmente la partita, e ci sono delle norme, mm-hmm, che sono state,
andiamo in conclusione perché sai che tempo sono sempre,
andiamo verso la conclusione con quelle norme che abbiamo già citato nei precedenti incontri,
sì,
sono la maxi circolare dell'Agenzia delle Entrate, la BOZ, che ha statuito dei principi molto importanti oggi di ascolto e di partecipazione attiva nelle trattative, cosa,
ecco,
che fino a ieri non esisteva,
non
era,
ecco.
E dall'altra parte anche il nuovo decreto dirigenziale del Ministero di Giustizia, che anche lì si uniforma in tal senso per migliorare e semplificare l'approccio nelle procedure.
Quindi l'Agenzia delle Entrate non è più il nemico da abbattere.
Sulla carta.
Sulla carta.
Sulla carta.
Per ora è così.
Hanno loro stessi scritto che non è più così.
Ecco.
E ci auspichiamo che questo principio venga realmente adottato nella prassi di ogni giorno.
E per fare in modo che si possa procedere bisogna che appunto gli imprenditori, chi si trova in queste condizioni, aderisca a queste iniziative, partecipi e si renda...
Occorre realmente un cambiamento culturale,
ecco,
Mario. Cioè bisogna che tutti gli operatori, dagli enti pubblici ai magistrati, agli avvocati, ai giuristi, agli esperti, ai negoziatori, agli attestatori, tutti coloro che operano in questo settore abbiano la stessa visione, diciamo, applicativa,
percorso, certo,
della ratio legis, cioè perché queste leggi sono state promulgate, e dobbiamo cercare di fare sì che vengano applicate, non disapplicate, perché spesso si lavora per disapplicare
i giudici,
disapplicare, invece bisognerebbe lavorare per essere coerenti con questo principio, che ormai è un principio europeo,
ecco, condiviso,
e quindi viene fuori delle direttive. Tra l'altro recentemente c'è stata una direttiva, la prima era stata l'insolvenza, ora ne hanno fatto una nel 2026,
okay,
che rafforza tra l'altro
questi
principi, e ci dà tempo di altri due anni qualcosa per poter applicare questi principi. Quindi ormai è una tendenza che non possiamo più frenare, non dobbiamo frenare, e che dobbiamo applicare.
E io penso che
è il concetto. E Radio Time, devo dire la verità, sì, in questo sta facendo un ruolo importante.
Grazie, guarda, l'ovazione
perché
del pubblico.
Sta dando una informazione
utilissima,
corretta e utile per tanti ascoltatori che possono sentire per la prima volta questi concetti e dire oibò.
Io credo.
Magari oggi c'è un approccio diverso che posso fare per risolvere.
In conclusione, permetti di chiudere. Cioè, noi quando parliamo di queste cose che io trovo molto interessante, e sono sicuro che tantissimi tantissimi ascoltatori lo trovino interessante. Ci sono magari altri ascoltatori che dice, ma stanno dicendo sul set, cioè, che non ne sento parlare da nessuna parte. Cioè il fatto che non ne parlino non è che ci inventiamo le cose, è perché non hanno capito che è importante invece parlare e che si sappia. Ho 30 secondi, devo chiudere. Chiudiamo in 30 secondi. Ho detto bene che dovrebbero saperlo tutti.
Sì, 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 sì. Parlare di crisi d'impresa oggi non è più parlare di fallimenti, ma è parlare di economia reale, esatto. Parlare di soluzioni e parlare di rinascita. Questo è il concetto che bisogna oggi focalizzarsi.
E noi continuiamo su questa, sulla cresta dell'onda. Grazie all'avvocato Aurelio Bentivegna, che tornerà la prossima settimana con altri argomenti, come vedete e come immaginate anche possono migliorare le nostre vite. Grazie Aurelio.
Grazie a te, arrivederci.
A presto.